A pensarci oggi sembra impossibile. Ma nel novembre 1966 Firenze era sotto l'acqua da due giorni, quando a Roma si iniziò a prendere sul serio le notizie dell'alluvione.
Natanti e mezzi anfibi rischiano di essere travolti.
Ricordo che sabato mattina dovevo andare a giocare a calcio con la squadra dell'università, svegliai, vidi che pioveva in una maniera esagerata e tornai a letto. Ecco, e a un certo punto cominciarono ad arrivare telefonate di amici che erano più vicini rispetto alla mia abitazione all'Arno e si capì cosa era successo. Quindi, come posso dire, nessuno era lì ad aspettare che l'Arno desse di fuoco.
La piena d'acqua non accenna a diminuire.
Nei ricordi di chi c'era, lo shock delle istituzioni e dei fiorentini, che certo non immaginavano la portata del disastro, è una delle questioni che ricorrono più spesso. Chiunque sia cresciuto qui ha una storia di famiglia legata all'alluvione del 66. Case allagate, giorni senza acqua e luce, l'odore della nafta e delle carogne in putrefazione. Lo sbigottimento di fronte a chiese, palazzi, musei invasi dal fango. Le botteghe allagate, i libri della Nazionale, l'arrivo dei volontari.
A Firenze ce ne sono almeno 2.000. I primi a muoversi sono stati naturalmente i fiorentini.
È cominciato che la mattina al 4
io a stare nei sotterranei di Bessì, poi evidentemente mi ci ero in qualche modo abituato, ma ricordo che dopo una ventina di giorni che ero lì sotto c'erano i volontari che arrivavano invece quotidianamente. Ricordo di aver visto dei giovani arrivare dove io stavo lì ad estrarre i libri e cadere svenuti sul momento, capito? Era insomma una situazione sicuramente complicata.
Nella memoria comune le immagini della meglio gioventù si sovrappongono a quelle in bianco e nero dei vecchi TG.
5 mattina un gruppo di persone non era.
Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie.
Noi fra l'altro siamo un strano paese isolati, che si attiva tutto soprattutto quando siamo in condizioni di emergenza, mentre è la normalità che non ci porta molto lontano. Sotto emergenza siamo capaci di sforzi impensati.
Dopo l'emergenza però i riflettori si spensero, per poi riaccendersi brevemente ad ogni anniversario. Ma c'è una storia che a 50 anni dall'alluvione va ancora avanti. Una storia raccontata troppo poco, fatta di donne e uomini, di scienza, scoperte tecnologiche e grandi passioni. Una storia fondamentale per un paese come l'Italia. È la storia del recupero e della salvaguardia delle migliaia di vittime culturali di quel lontano 1966. Affreschi, tavole, codici, libri. E di come da allora la moderna scienza del restauro non sia stata più la stessa.
Veramente, proprio dal 66 ha cominciato a formarsi il concetto di restauro come scienza.
Franca Falletti è stata la direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze.
Perché prima il restauro lo facevano i pittori, quindi essenzialmente erano restauri di tipo estetico. E il conservativo lo si faceva, per dire, analisi non se ne facevano, indagini non se ne facevano, capito? Quindi non era considerato solo il lato estetico dell'opera d'arte.
Quindi eccoci con Franca Falletti, che davanti a un caffè, telefono alla mano, ci ha consigliato alcune persone da chiamare. Un gruppo straordinario di storici dell'arte ed esperti di restauro. Sono loro che ci accompagnano in questo viaggio attraverso quello che di positivo è nato dal disastro dell'alluvione.
Uno delle spinte che l'alluvione di Firenze ha dato è proprio quella sulla consapevolezza della salvaguardia, di che cosa è opportuno tecnicamente fare e sapere.
Magnolia Scudieri, ex direttrice del Museo di San Marco, da pochi mesi in pensione. In passato direttrice dell'ufficio di restauro del Polo Museale Fiorentino.
Insieme esperienze diverse, conoscenze diverse, competenze specifiche diverse. Quindi ha costretto ad un lavoro d'equipe davvero, che univa storici, scienziati, tecnici, restauratori, conservatori.
Giorgio Bonsanti è oggi una delle voci più autorevoli per parlare della complessità del restauro. Sino al 2000 e per oltre 10 anni è stato il soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure ed è tra gli ideatori delle moderne scuole di restauro. Con lui entriamo nel vivo e proviamo a capire quali sono alcuni dei problemi emersi dall'alluvione per quel che riguarda il restauro di affreschi, dipinti e tavole.
Il restauro di un dipinto murale ha a che vedere con due tipi di patologie, diciamo. Una, la adesione fra l'intonaco dipinto e il muro. Invece, molto spesso, il problema conservativo riguarda proprio la superficie dipinta, che può polverizzarsi, può tendere a cadere.
Per molto tempo la risposta a questo problema era stata incollare la superficie degli affreschi con sostanze adesive che la tenessero insieme. Si usavano sostanze naturali, resine, gomme come l'arabica, la gomma lacca e poi il PVC, il vinavil, e a partire dagli anni 60 la resina paraloid. Però con la forte umidità causata dall'alluvione le resine e i collanti non aderivano più alle superfici pittoriche e in un primo momento per salvare gli affreschi si ricorse a una tecnica già molto usata. Quella dello strato.
La persistente umidità dell'ambiente cominciò ad intaccare la superficie dipinta. Fu eseguito coraggiosamente lo strappo in un solo pezzo. L'affresco fu quindi deposto su un supporto di resina poliestere. Così il dipinto risultò facilmente trasportabile.
Dopo l'alluvione fu effettuata una quantità di strappi d'urgenza, di affreschi, perché appunto non esistevano molte alternative a quel momento e quindi si erano accumulati nei depositi tutti questi dipinti murali staccati. Fra l'altro bisogna aggiungere che strappando gli affreschi molto spesso emerge alla vista la cosiddetta sinopia, vale a dire il disegno preparatorio che l'artista tracciava sul muro come guida poi per raffrescare. Anche quelle venivano strappate o staccate e a quel punto le superfici decorate si erano moltiplicate a dismisura.
E poi soprattutto questi metri e metri di affreschi, lunette, ce n'erano a quantità strappate subito dopo l'alluvione o staccate subito dopo l'alluvione.
Insomma, si era strappato con grande facilità. Ma a seguito dell'alluvione, l'emergenza del salvataggio e la quantità di pitture da restaurare mise i restauratori di fronte alla necessità di un rinnovamento.
La tecnica evolve quando c'è una necessità, cioè non è che prima ci sono le scoperte scientifiche e poi a un certo punto le si applicano. Le scoperte scientifiche arrivano quando si cercano.
Partiamo allora dagli elementi essenziali di questa vicenda e parliamo di chimica.
Bario, Bia, elemento chimico di numero atomico 56. Scoperto nel 1602 dall'alchimista Vincenzo Casciarolo. Il suo nome deriva da barus, pesante.
L'idrossido di bario fu la vera grande invenzione, il più grande risultato dell'alluvione in ambito di restauro. A scoprirne l'applicabilità fu una triade formidabile ormai passata alla storia. Dino Dini, il restauratore, Ugo Procacci, lo storico dell'arte, e Enzo Ferroni, il chimico. Con l'idrossido di bario scoprirono che non era più necessario trasportare gli affreschi, staccarli, strapparli, ma che era invece possibile restaurare in loco.
Per dirla molto brevemente, produce un cambiamento chimico per cui il carbonato di calcio, che è la materia con cui è costituito l'affresco, con il degrado si trasforma in solfato di calcio, e cioè gesso, e quindi si sbriciola e cade. Con questo sistema si ottiene un'ulteriore trasformazione. Non si riesce a far tornare il solfato carbonato, però si riesce a farlo trasformare in solfato di bario e non di calcio, che è comunque un elemento stabile, cioè non si dissolve più, non si polverizza più. Il fatto è che in quel modo una superficie che era diventata polverolenta praticamente riacquistava la sua solidità.
Tra le missioni impossibili di questi 50 anni di restauro, le tavole lignee hanno rappresentato una delle sfide più grandi. Sino al 66 l'unico intervento possibile era quello del cosiddetto trasporto, cioè la distruzione del supporto di legno e il rimontaggio della superficie dipinta su di uno nuovo.
per molto tempo si è ritenuto tutto sommato che le parti di un'opera d'arte che non fossero la superficie avessero un valore meramente accessorio, fossero soltanto in funzione di, dice un mio amico, nessuno va agli Uffizi per vedere un pezzo di legno con sopra del gesso, ci va per vedere Raffaello, che è una cosa diversa, no? Un tempo si interveniva con molta più disinvoltura sui materiali originali.
Io dico sempre che l'opera d'arte è costituita di due elementi, la materia.
Lui è Marco Ciatti, docente di restauro e attuale direttore dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Non solo, cioè noi non guardiamo la Croce di Giotto di Santa Novella per vedere del legno di pioppo, del solfato di calcio, dei pigmenti. Noi guardiamo questa per i contenuti, i significati, i valori immateriali che tramite i materiali stessi ci vengono trasmessi. Quindi il compito del restauro non è tornare all'originale splendore, ma è di, per quanto riguarda la materia, far proseguire nel tempo la vita dei materiali costitutivi. Esattamente come un bravo medico non ti può promettere l'immortalità, ma ti può aiutare a invecchiare, a passare il tempo bene. E secondo, nei confronti dei valori immateriali, che cosa possiamo chiedere ragionevolmente al restauro? Possiamo chiedere che questi siano correttamente fruibili, cioè che l'intervento di restauro consenta a chi guarda l'opera di poterli leggere. Per questo una cosa che dico spesso ai miei collaboratori, insomma, ricordiamoci che noi facciamo la storia, non la cronaca, quindi è una responsabilità di ordine storico che noi ci assumiamo.
Per dirla con Magnoli a Scudieri,
i tempi per fare anche una sola tavola così sono lunghi, ma soprattutto hanno bisogno di studio. È questo uno dei motivi della lentezza del recupero. Cioè non sono restauri standard, per cui lei dice ci vuole un anno e si finisce. Il tempo è di difficile valutazione.
In questi ultimi anni e mesi si è parlato molto dell'ultima cena del Vasari. Oggi è forse l'opera simbolo di quell'alluvione, tra le ultime delle circa 1500 danneggiate nel 66. È un'opera maestosa, di oltre 6 metri per quasi 3 di superficie. Sono 5 pannelli di legni di pioppo rimasti sommersi per oltre 12 ore sotto le acque melmose dell'Arno. Le speranze di poter intervenire sono spesso mancate. Eppure, per fortuna, si è deciso di aspettare, di dare tempo alla ricerca, di resistere, ma anche di saper accettare cosa fosse possibile recuperare e cosa no.
Non ci vuole fretta, è inutile dire è lì da 50 anni. Eh sì, vuol dire che per 50 anni non sapevamo qual era la strada buona per affrontarlo.
Insomma, sfatiamo il mito del miracolo, del ritorno alla luce, del ritorno all'antico splendore e cerchiamo di capirci qualcosa in più. Il legno bagnato si è gonfiato, dilatato, per poi stringersi di nuovo. Lo strato intermedio tra legno e colore, fatto di gesso e colla, si è materialmente sciolto.
Combinando queste due cose insieme, quando la tavola ha cominciato a restringersi, queste zolle di colore rigido sono entrate in contrasto, non avendo più adesione di sotto, si sono staccate e sollevate. Se non pensiamo più che il restauro fa tornare al primitivo splendore o che il restauro deve venire fuori una cosa che sfida i secoli, allora possiamo pensare alla conservazione in maniera un po' più moderna, cioè non come un intervento episodico, spesso spettacolarizzato, in maniera enfatizzato, anche in maniera eccessiva, ma come un processo continuo.
È per questo che, mentre qualcuno pensa che le 25 scuole universitarie di restauro siano troppe e che il mercato nazionale non possa assorbire i giovani che si laureano, io sono convinto che invece la figura del restauratore sia la figura professionale del futuro. Più ce ne sono e meglio è, perché le necessità sono enormi. Il restauratore deve essere la coscienza civile e culturale del nostro paese per quanto riguarda la salvaguardia delle opere.
3 novembre 2016. Sono passati 50 anni da quel sabato e in questo anniversario vogliamo continuare a raccontare la ricerca, la scienza, la passione e le conquiste dei tanti che hanno lavorato e ancora lavorano alla tutela del nostro passato. Non possiamo fare altro però da parte nostra che sognare una Firenze che con i piedi nella storia torni a guardare al futuro per la tutela e la gestione del territorio.